benvenute al seminario nazionale del Circolo Person del 2017, il primo del 2017. Come vedete nel draft notice che vi abbiamo dato, il tema del seminario è nuove abitudini di pensiero, idee ecologiche per vivere nel presente. Io sono Anna Dardiglia, faccio parte del Circolo, del quale sono tra i fondatori del Circolo. E il programma di oggi pomeriggio prevede un'introduzione a cura del Circolo dal titolo Ogni scolaretto sa che, e questa introduzione sarà fatta da Carlo Bonotto, Rosalba Conserva, Elvira Federici e Lucilla Ruffilli. E in questa introduzione proponiamo alcuni punti cruciali dell'epistemologia di Gregory Bateson. Ogni intervento sarà breve, ovviamente. Seguiranno la relazione di Serena Di Nelli e Giovanni Madonna. Innanzitutto volevo far presente che l'organizzazione di questo evento è un'organizzazione eseguita a cura di un gruppo molto unito, ciascuno di noi dà il proprio contributo a livello organizzativo, di relazioni, preparazione del manifesto, del pranzo e così via, allestimento dei tavoli. Però siamo un gruppo di persone che voglio ringraziare, non faccio i nomi, ma ringrazio tutti quelli che hanno contribuito, sperando che si fosse andato tutto benissimo. Allora, cominciamo con Carlo, quindi quello che mi avete dato. Benissimo. Allora, presento Carlo Bonotto, che ha insegnato filosofia nei licei e il webmaster del Circolo Person. Carlo ci ha preso come argomento introduttivo la finalità cosciente. Questo intervento si intitola Alla ricerca della finalità cosciente. Dopo Carlo parlerà Elvira Federici, che è una formatrice, è stata dirigente scolastica all'Università di Viterbo, ha lavorato in Brasile, per il Mai, fa parte del Circolo Person e del gruppo Altrimenti di Viterbo. Il suo intervento è Costruire e narrare storie. Rosalba Conserva ha insegnato italiano e storia nelle scuole, nel 90 ha fondato insieme ad altri il Circolo Person, ha scritto diversi volumi, questi quali sono anche disponibili e scaricabili dal nostro sito. La comunità non è necessaria e insieme a Giuseppe Stefani insegnare a chi non vuole imparare. Quindi se volete potete andare sul sito del Circolo Person e scaricarli dalla libreria, che lo si chiama libreria, vero, nella parte del sito. Rosalba Conserva parlerà della doppia molteplice descrizione. Infine Lucilla Ruffilli ha insegnato comunque nelle scuole superiori, pure il laboratorio epistemologico del Centro di Storia, e anche lei tra i fondatori del Circolo. Il suo intervento ha per titolo Una domanda sbagliata. Parte di cariche, passo la parola a Carlo Bonotto.
Ok, allora, dunque, dico un po' come la sintesi del lavoro che ho fatto per arrivare a questa sintesi presente. Diciamo che ho accettato l'incarico di fare questa piccola introduzione, visto che sono abbastanza interessato a questo tema della finalità cosciente in Bateson. Non mi sto a dire le motivazioni, veniamo direttamente alla sostanza. Diciamo che dovendo riprendere un po' in mano le varie parti, perché chiaramente non c'è un capitolo, cioè ci sono alcuni saggi che sono dedicati alla finalità cosciente, però questo è un tema che ritorna a vari livelli, no? Ecco, quindi avevo pensato di partire dalle definizioni che Bateson aveva definito in Mente e Natura, famose glosse che stanno alla fine della letteratura, e io ho scoperto che coscienza non c'è, finalità coscienti, manco per niente. Allora, provate a guardare l'indice analitico, io. E in effetti, su mente e natura, non ne tratta di questi temi. Quindi sono dove andiamo a vedere gli angeli esitano, e lì effettivamente ho trovato una definizione di coscienza, però non è di Bateson ma di Mary Catherine, che però insomma possiamo dare come diciamo aderente al pensiero di Bateson. Allora, coscienza, aspetto riflessivo del processo mentale che si presenta in alcune menti, tra parentesi, non tutte, per cui il soggetto conoscente è consapevole di una frazione della propria conoscenza, o il soggetto pensante di una frazione del proprio pensiero. È impegnativa come cosa, insomma. Però insomma, per adesso ci dà comunque una prima traccia su cui orientarci. Ci sono alcune cose in dove gli angeli esitano, in cui si ritrova il tema della finalità cosciente, però mi è sembrato più interessante cominciare con due piccole citazioni tratte da La Sacra Unità, esattamente il saggio In cerca del sacro, il seminario di Tarkington. Qui viene intervistato Bateson nell'ambito di questo seminario, e la domanda: che cos'è l'estetica, che cos'è il sacro e cos'è la coscienza, che relazione c'è tra essi? Secondo lei la coscienza sarebbe molto importante, ma allo stesso tempo piuttosto in fila, perché compromette i nostri tentativi più validi di giungere all'estetica e al sacro. Bateson risponde: secondo lei, io avrei affermato che la coscienza diventa distruttiva. Di sicuro non ho detto questo. Quello che ho detto, invece, è che la finalità cosciente diventa rapidamente distruttiva. La finalità è un concetto molto pericoloso. La coscienza non so. Sono stato attento a parlare della coscienza il meno possibile. Il problema della coscienza è che per sua natura essa si concentra. Più avanti, la coscienza sarà sempre selettiva. Quando arriviamo alle altre due cose, il sacro e l'estetica, che sono strettamente collegate, in parte stiamo disposti per vedere un tutto. La coscienza tende a concentrarsi, mentre nozioni come il sacro e il bello tendono sempre a ricercare l'ampiezza, il tutto. Ecco perché non mi fido della coscienza come guida principale. Allora a questo punto direi di tornare a saggi di Ricevo, in cui affronta in maniera più diretta il tema della finalità cosciente, così approfondiamo sia il discorso cos'è questa coscienza per Bateson e cos'è la finalità e perché è distruttiva. Allora, primo saggio è quello Stile, Grazia, eccetera, eccetera, dell'arte primitiva. Nel paragrafo La natura correttiva dell'arte. Si è notato sopra che la coscienza è di necessità selettiva e parziale, cioè che il contenuto della coscienza è tutt'al più una piccola parte della verità sull'io. E quindi, come il discorso, la coscienza, il sacro da una parte, l'estetica dall'altra, eccetera, eccetera. Ma se questa parte è scelta in maniera sistematica qualunque, è certo che le verità parziali della coscienza saranno nel loro insieme una distorsione della verità di qualche unità più vasta. Ciò che è grave è la resezione dei circuiti mentali. Il linguaggio, ovviamente, come al solito, invece non è proprio facilissimo. Comunque, andiamo avanti nel caso, poi, se è necessario, spiego qualche termine. Se, come dobbiamo ritenere, l'insieme della mente è una rete integrata di proposizioni, immagini, processi, patologia nervosa, quello che volete, E se il contenuto della coscienza è solo un campionario di varie parti e luoghi di questa rete, allora inevitabilmente l'immagine cosciente della rete come un tutto è una mostruosa negazione dell'integrazione di quel tutto. Ciò che appare sopra la superficie in seguito alla resezione della coscienza sono archi di circuito e non di circuiti completi, coi più vasti circuiti completi di circuito. Diciamo che i meccanismi mentali, come i meccanismi naturali per Bateson, sono dei processi circolari, dei processi cibernetici. E quindi se noi vediamo soltanto una parte di questi, necessariamente la coscienza a questo ci porta, anche perché sennò non riusciremo a essere coscienti e ci dovessimo confrontare con un'infinità di impressioni più o meno soggettive. Allora a questo punto la coscienza ci dà solo una parte estremamente limitata del tutto. Ciò che la coscienza non può mai apprezzare senza aiuto, l'aiuto dell'arte, dei sogni e simili, è la natura sistemica della mente. La pura razionalità finalizzata, senza l'aiuto di fenomeni come l'arte, la religione, il sogno e simili, è di necessità patogena e distruttrice di vita. E la sua virulenza scaturisce specificamente dalla circostanza che la vita dipende da circuiti, torniamo al concetto, di contingenze interconnessi, mentre la coscienza può vedere solo che i brevi archi di tali circuiti sui quali il finalismo umano può intervenire. E allora a questo punto avviciniamoci a questa finalità, no? Quindi c'è un intreccio, secondo me, almeno in questa fase, tra finalità cosciente e coscienza, non sono la stessa cosa, ma una è condizionata dall'altra. E vediamo, ecco, la coscienza opera allo stesso modo della medicina nel suo campionamento degli eventi e dei processi del corpo e di ciò che avviene nella mente totale. È organizzata in termini di finalità. Essa ci fornisce una scorciatoia che ci permette di giungere presto a ciò che vogliamo, non di agire con la massima saggezza per vivere, ma di seguire il più breve cammino logico o causale per ottenere ciò che si desidera presto, e può essere il pranzo o una sonata di Beethoven o un rapporto sessuale, può soprattutto essere il denaro o il potere. Ecco, diciamo che questa finalità quindi si configura come una finalità molto utilitaristica. Ma ciò che mi dà pensiero è l'aggiunta della tecnica moderna al vecchio sistema. Oggi i fini della coscienza sono realizzati da macchine sempre più possenti, dai mezzi di trasporto, dagli aerei, dalle armi, dalla medicina, dagli insetticidi, eccetera. La finalità cosciente ha ora il potere di turbare gli equilibri del corpo, della società e del mondo biologico intorno a noi. C'è la minaccia di un fatto patologico, di una perdita di equilibrio. La coscienza finalizzata estrae dalla mente totale sequenze che non hanno la struttura ad anello caratteristica della struttura sistemica globale. Se si seguono i dettami insensati della coscienza, si diviene in realtà avidi e stolti. E per stolto intendo colui che non riconosce e non si fa guidare dalla consapevolezza che la creatura globale esiste. E qui diciamo che l'ultima cosa è come se ne esce. Diciamo che per Bezzo non è facile uscire, lui dà dei suggerimenti, però non trovo una soluzione, quindi diciamo che qui è uno stimolo a noi andare oltre il livello a cui Bateson ci ha portato e trovare delle soluzioni per uscire fuori. Praticamente lui indica ci sono dei possibili elementi che possono permetterci di correggere la finalità cosciente in una saggezza sistemica. Quindi abbiamo l'amore, nel senso l'amore universale, le arti figurative, questo già lo sapevamo, e tutte le altre arti, intendiamo quindi tutta la dimensione estetica, il contatto tra l'uomo e gli animali, tra l'uomo e la natura, la religione, e poi finisce con la citazione del famoso brano di Giove che tutti conoscete, quindi vi risparmio.
Scusa, adesso le leggi, perché siamo due righe, le prime due o tre versi.
Allora, vabbè, appunto dalla Bibbia, Dio che si rivolge a Giove, il quale protesta quello che gli sta succedendo, e lui, diciamo con una voce che parla al turbine, chi è quell'uomo che con parole insensate oscura i segni divini? Il parto delle camosce sulle rupi, tu lo prevedi? E vegli delle cerve sul pigliare? Ecco, quindi, contrasto.
Sì, sì, si sente? Sì.
C'è un problema con il suono,
c'è un fuscio. Leonardo, per favore, c'è un fuscio.
Spegnere uno dei coni giochi.
Aspettiamo
un
attimo.
Penso che sia
così. Non è quello.
Siamo? Forse sì, si sente meno, vero?
Si sente meno il fuscio?
No, ancora
no. Sentire me?
Questo, dici il titolo. Con atteggiamento accogliamo quello che viene.
Il titolo è Costruire e narrare storie. Ogni scolaretto sa che narrare e conoscere, nell'etimologia narus significa che appunto da cui vuoi narrare, significa consapevole, informato. Il contrario, ignaro, significa appunto, segnala la conseguenza del mancato narrare, l'ignoranza. Ulisse, che è l'eroe forgiato dall'esperienza e così cinico e astuto, piange nel momento in cui sente narrare la sua storia, la conosce per la prima volta e insieme la riconosce. Un esempio di come la storia serva piuttosto a mettere in relazione con che a sapere su. Quello della narrazione è un tema cruciale e nel pensiero di Benson, nel quale le storie citerò spesso, ma voi non potete sentire dalla mia voce il corsivo, quindi immaginate. È tutta una citazione, in realtà, esattamente come ha fatto un po' Carlo che mi ha preceduto, perché Benson spesso parla da solo. Quello della narrazione è un tema cruciale, dicevamo, per il quale le storie danno conto in questo modo, danno conto del modo in cui in questo mondo la creatura, le storie danno conto del modo in cui questo mondo, cioè la creatura, è organizzato e configurandosi come quella descrizione del vivente dotata di pertinenza, contesto e significato, sempre di pezzo. La narrazione attiene ad un mondo, quello creaturale, in cui non si può capire nulla senza invocare differenze e distinzioni, perché la narratura è isomorfa al sistema vivente, la narrazione è isomorfa al sistema vivente. Una storia, dice Bateson, è un piccolo nodo o complesso di quella specie di connessione che chiamiamo pertinenza. Quindi una storia è una faccenda prima di tutto di nessi. Intanto presuppone qualcuno che ascolti e che è incluso nella storia stessa per il fatto stesso che ascolta. Quindi A e B pertengono allo stesso contesto e si pertengono reciprocamente. Poi c'è la connessione, sempre citando Benson, tra le persone, in quanto tutti pensano in termini di storia. Siamo in mente natura. Il terzo elemento di connessione è la connessione di contesti. Il contesto, dice Bateson, è struttura nel tempo. ricordate l'esempio del setting dello psicanalista, che è uno spazio concluso dove compaiono non solo le storie che il paziente racconta all'analista, ma, cito, le storie che fanno parte del mio essere, le strutture e le sequenze dell'esperienza infantile sono parte integrante di me. Ancora cito, il fatto di pensare in termini di storie non fa dell'essere umano qualcosa di isolato, distinto dalle altre creature. Ci sono storie in me e fuori di me, alla cui connessione, in quanto vivente, non posso sottrarmi. Cito, la conchiglia è tutta impregnata del racconto della sua crescita individuale, oltre che della storia della sua evoluzione. Se il mondo è connesso, allora pensare in termini di storia deve essere comune a tutta la mente o a tutte le menti, siano esse le nostre o quelle delle foreste di sequoie, degli animali di mare. Mente natura. Anche Italo Calvino sembra intuire ciò stando a quello che leggiamo nelle lezioni americane quando parla, cito, di un'opera d'arte concepita al di fuori del self, un'opera che ci permettesse di uscire dalla prospettiva limitata di un io individuale, non solo per entrare in altri io simili al nostro, ma per far parlare ciò che non ha parola, l'uccello che si posa sulla rondaia, l'albero in primavera e l'albero in autunno, la pietra, il cemento, la plastica. Non era forse questo il punto d'arrivo cui tendeva Ovidio nel raccontare la continuità delle forme, il punto d'arrivo cui tendeva Lucrezio nell'identificarsi con la natura comune di tutte le cose? Tutto il racconto si tiene. Nella comune condizione creaturale, all'umanità, parte della mente, della struttura che connette, spetta la possibilità di far parlare ciò che non ha parola, raccontare la storia del mondo, le storie del mondo, la sua propria storia. Come questa narrazione avvenga dipende dai filtri cognitivi, dalle cornici, dalla punteggiatura, insomma, come sappiamo bene, la mappa non è il territorio, ma la mappa che le storie rappresentano è viva, pulsa della complessità delle relazioni e delle interazioni, non si può ridurre a calcolo, è soggetta alla modalità stocastica dell'apprendimento e dell'evoluzione. La mente dispone quindi di un pensiero narrativo, così l'essere umano viene in parte. Insomma, gli esseri umani pensano per storie. La mente apprende per storie e le persone, è un'espressione che usa Benson, people, non le persone, attraverso le storie accedono ad una complessità che include l'esperienza e l'immaginazione, il passato e il futuro, l'interlocuzione con l'altro e l'ascolto, il sentire. Attraverso la narrazione l'essere umano delinea coordinate interpretative e prefigurative di eventi, di azioni e di situazioni e su questa base costruisce forme di conoscenza che lo orientano nel suo agire. Le esperienze umane non rielaborate attraverso il pensiero narrativo, infatti, rimangono invece apparentemente opachi, e qui penso a tutti i nostri psicoterapeuti, assolutamente non comprensibili, e in certi casi destinati all'oblio. Sul tema dell'opacità non è, e quindi sul modo con cui la mente in qualche modo arriva a preservarsi, non potremo parlare, ma è un altro tema. Infatti, ho notato che c'è una grande vediamo quello che abbiamo detto, non è oggetto appunto di questo discorso, ma intendo evocarla. Le storie forniscono una conoscenza di secondo livello, una conoscenza riflessiva, mi rifaccio a quello che ha detto poco fa Carlo, con una connotazione epistemologica che risponde a domande di chiarificazione, di senso e di significato. La storia non racconta fatti, ma relazioni e relazioni di relazioni tra attori, tempi, contesti. Una storia, infatti, non vale perché viene presa alla lettera, una storia sta sempre per qualcos'altro. Parla non di, ma attraverso quello che dice. Parla anche, forse soprattutto, attraverso quello che lascia vuoto lo spazio da una parola a un'altra, tra l'inizio e l'epilogo, soprattutto di quel vuoto creativo, aperto e vertiginoso, non sempre esplorabile, che c'è oltre l'epilogo. Le storie davvero importanti per lo più non riguardano cose realmente accadute, sono vere nel presente, non nel passato, sempre peggio. In realtà era dove gli angeli esitano, quindi scritto con la figlia. Sono autentiche non perché vere, ma perché per quell'isomorfismo del vivente restituiscono il sentimento della realtà. Il sentimento della realtà è un termine di cosa Simone Weil che mi sembrava che c'entrasse. Pensiamo ai miti di fondazione. Cosa distinguerebbe l'invenzione mitologica di Virgilio sulla nascita di Roma? Notate la metafora che è già un racconto. O la donazione di Sutri, smascherata da Lorenzo Valla, che inaugura il potere temporale dei papi, da quella che adesso viene chiamata post-verità. Anche in questo caso, l'uso politico, quindi la finalità cosciente di cui parlava prima Carlo, di un racconto del mondo, anche in questo caso non troveremo differenze, quindi conoscenze, se ci basiamo solo sui fatti. Molto invece apprenderemmo prestando attenzione al sistema delle relazioni, delle conoscenze, dei contesti, di coloro che costruiscono le storie e del modo in cui lo fanno. Le storie richiedono la responsabilità di una voce. Nel passare di bocca in bocca una narrazione si modifica, si deforma, si apre, si arricchisce, non si ripete mai, reca le tracce, i graffi del tempo, reca le trasformazioni, le interpretazioni, i cambiamenti che pertengono al vivente. In questo proprio come la spirale della conchiglia che si ripete senza essere identica. È questo processo differente rispetto a quello che si realizza sui social, per esempio? La mia è una domanda non retorica, non lo so e per questo non mi appassiona il dibattito sulla post-verità, ma mi interpellano le nuove e imprevedibili, forse già calcolate, la minaccia dei mezzi possenti a cui faceva riferimento prima, Carlo citando Bateson, connessioni e relazioni tra umani protesizzati dai device. Cosa accade infatti quando le narrazioni dilagano identiche a se stesse sui social e quindi per ripetizioni sequenziate secondo un meccanismo di calcolo? Che tipo di narrazione si realizza mediante il dispositivo della condivisione? Su quali condizioni si basa? Come si costituisce la pertinenza, il contesto, il significato? Se i social processano simultaneamente, secondo algoritmi che qualcuno controlla, una quantità enorme di dati e di informazioni di connessioni, che differenza c'è con la narrazione del vivente? Le narrazioni che abbiamo interiorizzato come dispositivo epistemologico, vedi il mito, patiscono il cambiamento, l'esperienza della transizione, esattamente come chi li ha proferiti nella nota corrispondenza tra oggetto e soggetto dell'osservazione. Abbiamo invece a che fare con una narrazione che non incorpora la temporalità come esperienza soggettiva del cambiamento e della trasformazione. Narrazione che ora frammentaria, caotica, simultanea, senza gerarchie, costituita più per accumulazione di scorie che non di storie. Ma una storia falsa, che diventerebbe vera a forza di condivisioni, restituisce autenticamente il problema di come, in quanto umani, entriamo in relazione con il mondo e lo conosciamo, il problema di come si trasforma il nostro essere parte della creatura. Se il destino dell'essere umano è intriso strutturalmente di tecnica, vedi il linguaggio, la nostra tecnica per eccellenza, egli non può prescindere nel raccontarsi dai cambiamenti tecnici che ha prodotto su di sé e sul mondo. Questo significa che tutto ciò che è umano rappresenta una sinapsi del sistema della mente, della struttura che connette, caratterizzata dalla tecnica e resa efficace dalle tecnologie. I nuovi modi di produrre e narrare storie degli umani cambiano il racconto della creatura? Esplorare come cambia il costruire e narrare storie nel nostro vivere di cyborg, organicamente e sistematicamente connessi a qualcos'altro, è, giunta alla fine del mio intervento, un'altra domanda, un'altra storia.
Da mente in natura, il riferimento del nostro intervento a 4 è al capitolo 2, ogni scolaretto sa che, no? Che vale di presentarsi. Due descrizioni, sono meglio di una. Si sa che Bezzo amava occuparsi delle cose ovvie, quelle che ogni scolaretto sa che dovrebbe sapere, e per ovvietà egli intende idee e concetti sui quali non riflettiamo abbastanza, e che invece meritano un attento studio. vale a dire le premesse e i presupposti che sono al fondamento dell'epistemologia. Per esempio la differenza di tipologico, la complementarità di mappa-territorio, numero e quantità, stabilità e cambiamento, forma-processo, descrizione-spiegazione e così via. Dopo è scontato che siete, siamo tutti dei bravi scolaretti. Lo siamo sia perché abbiamo scelto di andare, per così dire, a scuola alla Benson, sia perché siamo esseri viventi, predisposti quindi ad apprendere. Dei presupposti dell'epistemologia di Benson prenderò in esame la doppia descrizione. E poiché il mio discorso non può riassumere il lungo e articolato argomentare di Benson, vi rimando alla lettura o rilettura dei capitoli 2 e 3 di Mente e Natura. Scritto nel 78, Mente e Natura è il libro dove Benson rende esplicito l'itinerario che lo portò a considerare la doppia descrizione una procedura verso una più corretta comprensione del mondo. Lui usa la parola comprensione, non spiegazione. Non è casuale la cosa. La tesi di fondo del suo discorso, che nei due capitoli procede attraverso una varietà di casi ed esempi, può condensarsi nella risposta alla domanda: che sovrappiù o incremento di conoscenza viene dal combinare informazioni derivanti da due o più sorgenti? Attenzione, nel testo combinare è in corsivo, cioè sottolineata la parola. Non si tratta infatti di integrare o confondere più descrizioni, ma di metterle l'una accanto all'altra. È tutta la vita che faccio il biologo, dice a un certo punto nell'introduzione a Mente e Natura. Alla fine dei suoi giorni, Benson scopre di aver sempre indagato sulle analogie tra organismi e sistemi viventi, alla ricerca di una migliore descrizione o comprensione di come è integrato l'universo. Il mio modo di procedere, scrive, sarà quello di domandare quale sia l'incremento di comprensione immediato in ciascun caso. Ma il mio scopo ultimo è un'indagine sulla più ampia struttura che connette. È inutile che ricordi quel passo, anche con la vostra orchidea, con la primola e così via. Proporrò adesso due esempi di doppia descrizione, il primo è diverso, il secondo è mio. Partiamo dalle radici biologiche della nostra capacità o predisposizione ad esprimere in due modi. Benson le trova nella visione binoculare. È un fatto che abbiamo due occhi e che la combinazione delle due differenti informazioni produce quella che chiamiamo profondità. Questa è di tipologico diverso dal vedere singolarmente con uno o con l'altro occhio. È utile qui richiamare il concetto bezzoniano di abduzione e noteremo preliminarmente che i procedimenti abduttivi sono propri dello stile discorsivo di pensiero di Benson. Nei suoi continui salti di livello, nel disinvolto passare da un argomento all'altro con l'utilizzo di metafore e storie, troviamo in tutta la sua opera l'accostamento di due o più descrizioni: schismogenesi complementare e simmetrica, ne parla in nave, forma, processo, rigore, immaginazione, descrizione verbale, autodescrizione e così via. Torniamo alla visione binoculare. La nostra predisposizione a ricorrere a più descrizioni potrebbe essere vista come un apprendimento strutturato e sepolto nella nostra filosofia inconsapevole. La visione binoculare, la conseguente profondità, noi la esercitiamo sin dalla nascita, perché vediamo, riceviamo cioè informazione combinando, come ho appena detto, due informazioni distinte. Per un processo naturale biologicamente fondato, noi possiamo estendere attivamente la visione binoculare alle nostre continue pratiche descrittive. E se imparare a descrivere in più modi diverrà una sorta di automatismo, un apprendimento cioè di secondo livello, questo potrà generare nuove e più corrette abitudini, non soltanto nel descrivere, ma anche nel pensare, insomma, una epistemologia ecologica. Riflettiamo
riflettiamo però sul fatto che anche le epistemologie sbagliate funzionano. Pensiamo alla finalità cosciente unita alle grandi tecnologie e generano abitudini di pensiero non ecologiche, di procedere per esempio trasferendo nel mondo delle cose vive, la creatura, le modalità descrittive e il linguaggio propri del mondo pleromatico, cioè delle scienze cosiddette esatte, scavando a fondo, scartando questa o quella descrizione perché ritenuta infondata, non oggettiva, diremo infine, ecco, le cose stanno così, e questa l'unica vera spiegazione. Teniamo conto pertanto che il ricorso alla spiegazione semplice e alla causalità diretta e lineare ad A segue B e A causa B sono un fatto sia culturale sia naturale. Con disinvoltura, infatti, ricorriamo a quelle che Bateson chiama spiegazioni dormitive. Dire che l'oppio contiene un principio dormitivo è attribuire all'oppio una qualità intrinseca che da sola però non spiega perché faccia addormentare le persone. Occorre almeno una doppia descrizione, quella dell'oppio e quella del metabolismo dell'essere umano. Occorre, insomma, mettere in relazione le due parti. Propongo adesso un esempio di descrizione verbale, di autodescrizione della creatura. Prenderò in esame il Moribana, ce l'avete sulla copertina del nord, spero adesso lo proiettiamo. È quello composto da Antonella Argentiero, che ringraziamo qui, e in successione vedrete altri Moribana. Noi qui potremmo proiettare sul Moribana una possibile descrizione analitica tutta verbale e daremo un nome alle parti di cui Moribana è composto. Da parte sua, esso si descrive nella sua intera configurazione. Noi e Moribana siamo in relazione. Infatti, l'estetica che risulta dall'armonia tra le parti è anche nostra, la nostra naturale e culturale educazione estetica. E aggiungerò che fa parte dell'educazione e fruizione estetica il linguaggio accurato e rigoroso che crea e descrive Moribana. Perché parlo di linguaggio? Perché nel mondo, nel più generale mondo delle cosiddette arti performanti, cia do, cerimonia del tè, sciò do, via della scrittura, ca do, via dei fiori o ikebana, il Moribana è come le altre un'arte, una disciplina che si avvale di alcuni principi base del taoismo, lo sappiamo, il quale spiega la struttura dell'universo con l'interazione di due forze opposte e complementari, yang e yin. Nell'ikebana e nel Moribana questa regola si segue stando attenti ad assegnare un materiale forte, cioè yang, ai fiori principali, shu il fiore primario e fuku il fiore secondario. Invece kiaku, fiore ospite, insomma, la composizione ha almeno tre parti, sarà necessariamente io. Ecco, qui ho assunto malamente una regola che avrebbe bisogno di trattare, infatti ce ne sono di trattare. Questa antica regola corrisponde alla consapevolezza implicita oppure al desiderio di una intrinseca armonia naturale. Qualcuno dirà che questo è un esempio fuorviante perché un ikebana e un moribana sono naturali fino a un certo punto, sono il risultato infatti di una teoria, di una meticolosa scelta estetica, di una idea di natura che si materializza in un artefatto umano. I fiori, gli arbusti vengono infatti manipolati e in questa manipolazione, come in tanti nostri atti creativi, ecco, qui veniamo a un altro aspetto cruciale, un altro punto cruciale dell'epistemologia di Bateson, che è la doppia struttura dei processi stocastici. Io sono sempre convinta che quel capitolo centrale di Mente e Natura, se viene letto così, se viene saltato, è meglio non leggere Mente e Natura, credo Bateson l'ha detto esplicitamente che ha scritto quel libro, perché è lì che voleva arrivare. Però io non mi addentro perché è troppo complicato. Volevo solo richiamare le due componenti del processo del pensiero, cioè la componente immaginativa e quella rigorosa. Quella rigorosa è propria delle premesse teoriche e del linguaggio verbale. Analogamente a quanto avviene nei processi evolutivi dei grandi sistemi, quindi non solo
il sistema che riguarda l'organismo. Rigore e immaginazione, quindi queste due componenti complementari del processo stocastico, agiscono combinandosi tra loro consapevolmente e inconsapevolmente, fino a quando un qualche nostro atto creativo sia tale da autodescriversi, da non avere cioè bisogno delle nostre spiegazioni. E tutte le volte che al linguaggio ostensivo, non verbale, di ogni fenomeno naturale o naturale culturale, come Moribana, accosteremo il linguaggio verbale, avremo bisogno di una grammatica appropriata, dove le frasi saranno preferibilmente non subordinate ma giustapposte, e dove conviene ammettere non una soltanto, ma almeno due diverse distinte descrizioni, insomma due storie. Ci ricorda Mary Catherine Bateson, la più ricca conoscenza dell'albero comprende sia il mito sia la botanica. E questo tema verrà ora ripreso con altri esempi dal nostro archivio.
Scrive Bateson: se vi chiedo quante dita avete, probabilmente rispondete 5. Questa per me, dice Bateson, è una risposta sbagliata. La risposta giusta è: stai facendo una domanda sbagliata. La domanda corretta sarebbe: quante relazioni tra coppie di dita avete? La risposta è 4, la relazione tra 1 e 2, tra 2 e 3, tra 3 e 4 e tra 4 e 5. Oppure: quanti spazi saranno tra le dita? La risposta è 3 relazioni di coppia. Riuscite a vedere? 3 relazioni di coppia tra gli spazi. In ciascuno dei due casi sono definite e determinate solo le relazioni fra. Gli elementi finali della relazione non vengono menzionati. Guardatevi la mano. Cercate di cogliere la differenza tra vederla come base per 5 parti, 5 dita, o vederla costituita da un groviglio di relazioni, o meglio, una configurazione di quell'intreccio di relazioni che sono state i determinanti del suo sviluppo. Se riuscirete davvero a vedere la mano nei termini dell'epistemologia che vi sto proponendo, dice Bateson, penso che all'improvviso essa vi apparirà molto più bella. In altre parole, vi sto dicendo: primo, che la lingua è molto ingannevole; secondo, che se avete il coraggio, anche senza troppe conoscenze, di cominciare ad osservare il mondo attraverso un'epistemologia biologica, vi imbatterete in concetti che i biologi non vedono neppure. Incontrerete la bellezza e la bruttezza. Queste potrebbero essere componenti reali del mondo in cui vivete da creature viventi. La lingua si basa su sostantivi che sembrano riferirsi alle cose, come per esempio le dita o il numero 5, mentre la comunicazione biologica nei processi di crescita di un essere vivente si basa in uno scambio di notizie sull'organizzazione via via che si sviluppa e di notizie sulle relazioni tra le parti di questa organizzazione. Scrive Mary Catherine Bateson: persino lo squalo, nei suoi vari programmi adattativi, possiede probabilmente informazioni sul modo di mettersi in relazione con l'oceano, piuttosto che con l'oceano. Nell'ambito attuale della comunicazione umana vi sono ancora registri e sottosistemi che si avvicinano alla modalità di azione del restante mondo biologico. Queste zone di comunicazione, più propriamente creaturali, anche in forma linguistica, sembrano presentarsi, e l'abbiamo già detto qui tra di noi, nelle arti, nelle relazioni interpersonali e in generale nel processo primario: sogni, visioni, fantasie. Scrive Nora Bateson: l'arte e la natura condividono la disposizione a contestualizzare molteplici livelli di relazionalità e di comunicazione in uno stesso momento e attraverso il tempo. Un dipinto è uno studio di relazioni di colore, tematica, taglio e inquadratura, luce, concetti e prospettiva. Il significato che oggi troviamo in una certa metafora visiva cambia e può cambiare nel filo di 10 minuti o di qualche secolo. I significati cambieranno per le diverse persone e attraverso i diversi riferimenti culturali. Analogamente, uno stagno è uno studio delle relazioni che lo fanno: l'acqua, le alghe, i pesci, i batteri, gli insetti, gli uccelli, i microrganismi, le foglie sulla riva e gli animali che si dissetano lì, adesso, 100 anni fa e fra 100 anni. E allora, che cos'è l'arte? E dov'è lo stagno? Nelle relazioni. Pensare e percepire le relazioni richiede una particolare sensibilità, un'ecologia concettuale, una diversa messa a fuoco, diversa dallo sguardo che isola e restringe il campo visivo in un punto, che ritaglia le figure da uno sfondo. Philippe Petit, scrittore, pittore, artista teatrale nel cielo, che nel 1974 percorse in equilibrio su una fune senza protezioni lo spazio tra le due torri gemelle a New York, parla di spazio negativo. Che cos'è lo spazio negativo? E dice Philippe Petit, è la domanda postami da un bambino quando mi senti dire che non erano state tanto le torri gemelle a farmi venire il desiderio di compiere la mia traversata, quanto lo spazio negativo vergine che proteggevano in mezzo a loro. Per rispondere, feci un ritratto al volo del bambino, poi piegai il foglio in due e disegnai un profilo simmetricamente identico all'altro. Infine, collegai i due profili in alto e in basso a formare un vaso. Il vaso è l'oggetto, dimostrai, e il tuo viso da entrambi i lati è lo spazio negativo. Ti consiglio di prendere l'abitudine di porre attenzione allo spazio negativo intorno a te, come faccio io. Ti aprirà un mondo del tutto nuovo, raddoppierà la tua percezione, amplierà la tua immaginazione, ti inviterà a esplorare misteriose isole deserte piene di meraviglie, ti farà vibrare in aria come in un sogno, meglio che in un sogno, ti diventerà facile immaginare ciò che non c'è, cosa tu puoi apportarti. Vorrei ora accostare a mezzo un autore che mi ha fatto conoscere il gruppo di lettura di Firenze, Eloard Glissan, poeta, romanziere, saggista, nato nella Martinica. L'identità per Glissan è un'identità di relazione, costitutivamente. In una conversazione con Claudio Magris dice: rivendico il diritto a non essere compreso totalmente e non comprendere totalmente l'altro. Non è necessario comprendere l'altro, ridurlo al modello della mia stessa trasparenza per vivere e costruire con lui. Le opacità possono coesistere, confluire, tramando tessuti la cui vera comprensione si basa sulla tessitura di questa trama e non sulla natura delle componenti. Non ci capiamo completamente, ma possiamo convivere. L'opacità non è un muro, lascia sempre filtrare qualcosa. Nel paesaggio della relazione ci sono le trappole dei doppi vincoli, zone oscure, sanguinose e imprevedibili. Ancora cito Glissan. L'imprevedibilità ha sempre spaventato le culture, soprattutto in Occidente, forse meno nel resto del mondo. Le culture occidentali hanno sempre teso verso la prevedibilità, ovvero costruire dei castelli in aria, cioè dei piani sociali, politici, eccetera. Rinunciarci fa forse paura al pensiero. Può far paura rinunciare alla capacità di cambiare il mondo, perché cambiare il mondo è questo, è dare al mondo un avvenire, quindi prevedere. Rinunciare a questo fa forse paura alla sensibilità. A che serve essere al mondo e vivere se non si può prevedere che cosa succederà? Penso che la prevedibilità abbia già avuto i suoi eccessi. In realtà la bella formula cambiare il mondo si è poco a poco trasformata in mappare il mondo, sistematizzato. La visione poetica permette di vivere con l'idea di imprevedibilità, non più come qualcosa di negativo, ma come qualcosa di positivo, e permette di cambiare la nostra sensibilità rispetto a questa questione, mentre nessun concetto e nessun sistema concettuale potrebbe farlo. In altre parole, un'intenzione poetica mi permette di pensare che nella mia relazione con l'altro, con gli altri, con tutti gli altri, con la totalità mondo, cambio scambiando, restando me stesso, senza rinnegarmi, senza diluirmi, ed è necessaria un'intera poetica per capire queste possibilità, che inizialmente appaiono come irrealizzabili. Grazie.
Grazie Lucilla, grazie al Circolo Pezzo per questa corposa introduzione, potete andare. Avete messo i puntini, punti, poi vediamo. Chiamo Serena Di Melli. Grazie.